faccio registrazione, pare che funzioni. Quindi io provo di nuovo. I cavi USB-C sono molto pericolosi in realtà, possono mangiare i segnali senza che uno se ne accorga. Ok, voi avete domande organizzative? O domande di qualsiasi tipo? Ok, allora vi lascio un attimo di come dire, esercizi per settimana prossima. Anzi, visto che avevo perso l'audio, ho scritto un po' meglio alcune cose che avevo fatto. Per il piano avevo fatto coordinate polari e compagnia. Nel caso dell'ellissoide avevo detto cosa fare. Allora ho provato a scrivere esplicitamente i tipi di mappe di carte che potete usare. Se pensate di usare metà ellissoide al colpo, metà ellissoide è essenzialmente il grafico di una funzione, però dovete prendere una metà aperta. Quindi quando prendete nord e sud vi manca l'equatore. Per coprire l'equatore vi servono un altro po' di carte. E in realtà ne servono 6. Se fate proiezioni sui piani cartesiani, sugli assi cartesiani, vi servono 6 carte per coprire tutto l'ellissoide. Cosa un po' antipatica. E, altra cosa antipatica di queste parametrizzazioni è che compaiono radici. Siccome per fare cose derivate, noi facciamo derivate, derivare le radici è una cosa antipatica di solito, porta problemi già alla seconda derivata. Uno può fare di meglio usando coordinate polari. Coordinate polari uno può parametrizzare dicendo uso l'angolo teta sul piano XY, l'angolo di alzo φ. E quindi usate coseno e seno di teta e poi coseno e seno di φ per alzare il punto. E queste sono già parametrizzazioni più interessanti, perché fare derivate rispetto a teta e rispetto a φ, almeno delle funzioni trigonometriche, è piuttosto facile. E anche se riuscite a sbagliare lo stesso, ovviamente qualcuno ha sbagliato le derivate nei compiti. In questo caso, se lo fate in modo astuto, bastano 2 carte, perché una carta vi tira dentro tutto tranne una semi ellisse. Per fare un'altra semi ellisse basta un'altra carta. Una cosa ancora migliore si può fare con le proiezioni stereografiche, come si fa sulla sfera. Scegliete un punto, il polo nord, e fate la mappa che manda ogni punto X in X su quel polo nord intersecato un piano. Allora questa fa una biiezione tra il piano reale R2 intero, che è un aperto di R, e tutta la sfera tranne un punto. Allora questa è una carta che prende tutta la sfera tranne un punto. E facendo la proiezione da un altro punto ottenete 2 carte che coprono tutta la sfera. Non ho scritto esplicitamente, immagino che l'abbiate fatto l'anno scorso, proiezione stereografica, se no fatelo come esercizio. Potete trovare le formule molto eleganti se lavorate sul piano cartesiano usando Z, usando C, cioè i numeri complessi. Si tratta solo di fare qualcosa diviso una norma di un numero complesso. E comunque non sono parametrizzazioni particolarmente utili per fare derivate, perché comunque compaiono radici. Di solito uno è molto contento quando fa parametrizzazioni con funzioni le cui derivate siano facili, cioè essenzialmente esponenziali e trigonometrie, che poi sono la stessa cosa. Allora, problemi, provate. Allora, noi abbiamo visto essenzialmente piano, ok, ellissoidi, ok. Che altre cose conosciamo per bene? Naturalmente ellissoidi, io non ho fatto, uno avrebbe potuto scrivere qualcosa del tipo x alla seconda diviso a quadro più y quadro diviso b quadro più z quadro diviso c quadro uguale una costante k. A seconda di com'è quella costante, ovviamente l'ellissoide può essere ridotto a un punto, se k è 0, può avere punti reali oppure no. Se non ha punti reali, ovviamente non ci interessa, perché a noi interessano superfici reali. Okay? Quindi per K positivo questo è interessante, per K negativo un po' meno. E se guardate altri oggetti, tipo non so, iperboloidi, un iperboloide è qualcosa del tipo x quadro diviso a quadro più y quadro diviso b quadro meno z quadro diviso c quadro uguale k. Cominciamo a mettere una forma non definita sulla parte delle variabili. Questo oggetto può cambiare forma a seconda che k sia positivo o negativo. Lui punti reali ne ha sempre, ok? Però se pensate a questo come abbiamo studiato nel primo semestre, se k è positivo, lo portate dall'altra parte, avete segnatura 2 e 2, una quadrica rigata, a punti reali di sicuro comunque. Se invece k è negativo, allora questa è una cosa di segnatura 3 e 1 nel proiettivo, a punti reali ma non è rigata. Quindi questo arnese può avere varie forme, può avere la forma di un iperboloide rigato, può avere la forma di un iperboloide a due falde, perché se la segnatura è 3-1, okay? Se k è uguale a 0, che forma ha? È degenere, è un cono, e difatti questa è una famiglia essenzialmente che passa da iperboloidi che hanno come asintoto un certo cono, passano al cono e poi diventano iperboloidi ellittici, okay? Naturalmente tutte e tre queste forme possono essere parametrizzate in modo non esattamente nello stesso modo, però capite, quindi provate a parametrizzare. Noi conosciamo già, per esempio, di questo, conosciamo già una parametrizzazione che sfrutta le rette, in realtà, che sembra particolarmente simpatica, e lo è perché usa funzioni polinomiali, quindi sono facili da derivare, a meno che non abbiano denominatori. Provate a scrivere di tutti questi delle parametrizzazioni che usino funzioni esponenziali, cioè trigonometriche, che dal punto di vista di geometria differenziale sarà più facile da usare. Naturalmente potete passare ai paraboloidi. Allora, paraboloidi bisogna scrivere funzioni del tipo 2z uguale un x quadro diviso a quadro più y quadro diviso b quadro. Questa è una forma canonica. Naturalmente, pardon, più o meno, perché se metto i quadrati sotto è possibile che la segnatura sia 3-1 o 2-2. Anche questi naturalmente hanno forme diverse. Se qui metto un segno più, allora lui è un paraboloide di tipo ellittico, giusto? Se metto il segno più, la segnatura è 3-1, perché ho due segni più, poi il doppio prodotto porta 1-1. Se metto il segno meno, allora è segnatura 2-2, cioè è un paraboloide rigato. C'è qualcos'altro? Cioè di per sé così no, diciamo, a meno che non accettiate di mettere a uguale infinito, così sparisce un termine, oppure non accettiate di mettere un coefficiente a z, 2cz, e allora per c uguale a 0 vedreste qualcos'altro. Cos'è che vedreste per c uguale a 0? Ok. Ecco, di questi, allora, piccolo esercizio per la settimana prossima, cercate parametrizzazioni, ripeto, il più possibile usando funzioni che siano facili da derivare, cioè tendenzialmente funzioni trigonometriche, oppure funzioni razionali. Notate che nel caso dei paraboloidi e degli iperboloidi rigati, uno in un certo senso si aspetta anche proprio di trovare parametrizzazioni razionali. Qualche problema ci potrebbe essere. Idem per coni e cilindri. Come parametrizzare coni e cilindri? Ok, allora questi sono problemi che vi lascio per il momento, e la settimana prossima casomai proviamo a farne qualcuno. Ok, invece oggi entriamo un po' nelle cose più più serie. Dunque, allora abbiamo definito superfici S immersa in R3 essenzialmente come, allora S è un sottoinsieme di R3, con la proprietà che per ogni punto appartenente ad S esiste un disco centrato in X di un qualche raggio epsilon meno. Naturalmente questo disco contenuto in R3, cioè un vero disco, un vero aperto di base per la topologia euclidea usuale di R3, e esiste una carta phi da U, un aperto di R2, che potete anche pensare che è R2 se volete, verso questo disco D, con il differenziale di phi di rango massimo, che vuol dire 2, e questo mi garantisce già che la funzione è iniettiva, perché se è di rango 2 localmente è iniettiva, e intorno al punto, ma chiediamo rango massimo in tutti i punti in cui è definita, e phi dà un'abiezione tra U e D intersecato S. Phi alla meno 1 la chiamiamo psi, allora va da D intersecato S verso U, allora questa si chiama la carta. Allora questa è la parametrizzazione e questa si chiama carta. Quindi una superficie è un sottoinsieme tale che intorno ad ogni punto abbiamo una parametrizzazione su un aperto di R2. Esiste phi, naturalmente qui scrivo le voci infinito. Abbiamo visto essenzialmente che grafici di funzioni sono sempre superfici, grafici di funzioni da R2 in R danno sempre superfici, perché è automatico che il rango è massimo. Abbiamo visto che zeri di funzioni da R3 in R tali che il rango sia massimo, cioè 1, sono superfici, e queste superfici hanno carte. Se è un grafico ha una carta globale, se è uno zero di funzioni di solito non ha una carta globale, ma globalmente col teorema del Dini si trova una carta. Di solito una superficie non è né zero di funzione né grafico di una funzione, ma localmente si riconosce perché o è zero di funzione o è grafico di funzione o ha delle carte locali. Avere carte o essere grafico di una funzione, essere zero di una funzione con le opportune proprietà sono proprietà equivalenti. Ok, allora questa è la lezione di ieri. Invece la lezione di oggi essenzialmente dobbiamo cominciare a capire che cosa ci interessa, come ci interessa studiare le superfici. Quello che interessa essenzialmente è capire questa superficie in R3 come si comporta dal punto di vista curvatura e come si comporta dal punto di vista di spostarsi dentro alla superficie, cioè avere delle curve che sono vincolate a stare sulla superficie. Allora, la prima cosa è capire come cambia la superficie al variare dei parametri. Ovviamente, come cambia la superficie, la prima cosa che uno fa è studiare le derivate. E studiare le derivate vuol dire guardare le approssimazioni lineari vicino a un punto, e guardare le approssimazioni lineari vuol dire guardare spazi tangenti. Quindi, prima cosa che definiamo sono cosa sono gli spazi tangenti, in questo caso i piani tangenti. Definizione. Spazi, in questo caso piani, in realtà perché siamo superfici dentro R2 e R3, scusate, spazi tangenti alle superfici. Lo studio è locale, quindi possiamo sempre supporre di avere una parametrizzazione. X è contenuta in R3 di una superficie, P prendiamo un punto appartenente a X e supponiamo che quando ci serve di avere parametrizzazioni per X. Allora, lo spazio tangente E qui bisogna intendersi, come al solito, c'è la solita ambiguità, se intendiamo uno spazio affine o uno spazio vettoriale. Perché quando parliamo di spazio tangente, di solito vogliamo farlo passare per il punto e poi spazio di traslazioni, quindi uno spazio affine, sotto spazio affine, e però di solito qualche volta ci interessa parlare dello spazio vettoriale. Allora, spazio tangente a x in p è diciamo il sottospazio affine passante per P, quindi do il punto di passaggio, e con spazio direttore, e a questo gli do un nome, è lo spazio tangente nel punto P a X. Quindi quando parliamo di tipi X intendo sempre uno spazio vettoriale. D'accordo? E spazio direttore tipi X che adesso definisco, due punti uguali, è l'insieme dei vettori che si ottengono facendo gamma primo calcolato in 0, dove gamma è una curva contenuta in S, in x, scusate, gamma è una curva contenuta in x e che all'istante 0 passa per il punto P. È una curva contenuta in x e quindi conviene specificare, diciamo, è definita da meno epsilon epsilon verso x contenuto in R3, quindi è una curva che sta in R3 ma in particolare sta dentro la superficie, che nel punto 0 passa esattamente per il punto P. Al variare tutte le possibili curve con questa proprietà. Quindi come slogan diciamo sono tutti i vettori tangenti, tutti i vettori tangenti a tutte le curve contenute in x e passanti per p. E questo è uno spazio direttore. Allora, definito così, ovviamente non è banale che sia uno spazio vettoriale. Quindi questa è la definizione, quello che vogliamo vedere. Nota, se X è una superficie contenuta in R3, allora TPX è uno spazio vettoriale reale di dimensione 2 su R. Per fare questo, naturalmente, bisogna capire come descrivere curve che stanno dentro una superficie. Cioè, come facciamo a trovare tutte le curve che hanno la proprietà di stare sulla superficie oltre che di passare per quel punto che ci interessa? E la cosa è abbastanza semplice. Allora, quindi facciamo un piccolo inciso. Come descrivere le curve di R3? Che di per sé sarebbero una funzione gamma, diciamo da un certo intervallo i della retta reale verso r alla terza, come descrivere, che sono contenute in x superficie R3. Allora, il caso facile è quando possiamo supporre, siccome a noi interessa poi calcolare solo la tangente in un punto o in un po' di punti eventualmente, possiamo sempre supporre di guardare solo una zona piccola della superficie in cui ci sia una carta, una parametrizzazione. Allora, se l'immagine di gamma è contenuta in una carta di X, allora e solo allora gamma si fattorizza in questo modo. Prendete l'intervallo I, che è l'intervallo aperto di R, andate verso l'aperto di R2 con cui parametrizziamo la superficie, poi usiamo la parametrizzazione, la chiamiamo sigma per andare dentro a x, dentro ad R3. Prendiamo t, lo mandiamo in U è un aperto di R2, quindi a due variabili. La parametrizzazione sigma manda le variabili UV in sigma calcolato in UV che descrive la superficie. E la curva gamma è questa composizione. Quindi la curva gamma è quella che manda T in sigma di U calcolato in T, virgola V calcolato in T. Allora, quello che è chiaro è che qualunque curva voi costruiate in questo modo, passando attraverso una carta della superficie, la sua immagine naturalmente sta dentro alla superficie. Questo è ovvio. In viceversa, cioè che se una curva ha immagine dentro una superficie, allora si fattorizza attraverso una carta, naturalmente bisogna che il dominio dell'immagine della curva sia contenuta nell'immagine di una carta. Se la curva è molto lunga e ci sono varie carte per coprirla, allora bisognerà usare diverse carte e diverse fattorizzazioni. Però il fatto stesso che abbia immagine dentro la superficie nel dominio di una carta significa si fattorizza attraverso quella carta. Qualunque sia. Quindi, morale, quando vogliamo parlare di curve su una superficie, faremo sempre così. Prendiamo una parametrizzazione della superficie e prendiamo essenzialmente una curva a valori nei parametri. Dopodiché applichiamo la funzione che la manda nella superficie e otteniamo i punti della superficie. Quindi l'idea che dovete avere essenzialmente è, abbiamo l'intervallo reale I e volete mandarlo dentro una superficie e vi darà una curva. E guardate una carta in cui la superficie sia descritta da un aperto di R2, questo I è contenuto in R invece e tutta questa cosa invece è contenuta in R alla terza e quindi disegnate una curva nell'aperto di R2 e dopo prendete questa e la mandate con sigma. Nella superficie. E quindi morale, una curva che sta su una superficie, noi la vedremo sempre come una funzione composta, un parametro della curva che va nello spazio dei parametri della superficie. E dopo applichiamo la funzione che dai parametri di R2 porta i punti sulla superficie dentro R3. Quindi la nostra gamma di T sarà sempre una cosa del tipo la superficie, parametrizzazione della superficie calcolata in U di T, virgola V di T. Tenete conto di questo perché lo useremo sempre, questa sarà la nostra strategia per studiare le curve che stanno sulla superficie. E faremo cose sempre più complicate su questo. Per il momento cos'è che ci interessa? Ci interessa calcolare la derivata della curva. Se questa è la curva, gamma primo di t, che vi ricordo vuol dire dende t di gamma di t, naturalmente diventa il D in DT di sigma calcolato in UDT virgola VDT, e quindi è la derivata di una funzione composta che è funzione di due variabili, ciascuna delle quali U e V, funzione di T da derivare. Allora, come si deriva questa cosa? Si devono fare le derivate parziali. Regola di composizione, qui devo fare la derivata rispetto a U di sigma e poi la calcolo in UDT virgola VDT e la moltiplico per la derivata rispetto a T di UDT più la derivata parziale rispetto a V di sigma calcolata in UDT virgola VDT e moltiplicata per la derivata rispetto a T di VDT. Giusto? Questa è la formula di derivazione composta per funzioni di due variabili a partire da un parametro. Derivate parziali moltiplicate per... naturalmente noi scriveremo come al solito questa come gamma primo uguale sigma derivato rispetto a U moltiplicato per U primo più sigma derivato rispetto a V moltiplicato per V primo. Ok? Questa sarà la nostra abbreviazione per dire questa uguaglianza. Altrimenti non si capisce niente. Bisogna sempre pensare che quando calcolate derivate, le calcolate sempre nei punti. Quando fate la derivata di sigma rispetto a U, poi va calcolata in UDT, VDT. E poi se volete calcolare veramente un punto, al posto di t mettete per esempio t uguale a 0, t uguale a t0 e avete vettori. Ok. Ecco, da questo... vedete essenzialmente subito quando calcolate in un punto cos'è che succede, che U' di T e V' di T sono degli scalari, giusto? U di T è una funzione di variabile reale, calcolate la derivata, calcolate in un punto viene un numero, ok? U di sigma e sigma di U e sigma di V sono, quando li calcolate in un punto, sono vettori, perché sigma è una funzione che va da qualcosa in R3, fate la derivata comunque un vettore, calcolate nel punto un vettore. Quindi cos'è che state facendo qui? Quando calcolate nei punti state facendo combinazioni lineari di due vettori con tutti i possibili U' e V'. Ovviamente adesso pensate a U che è lo spazio dei parametri, andate in R3 dentro la superficie, vi interessa un punto P, qui avete il punto, se volete potete anche pensare che sia il punto 0 e che U sia un piccolo intorno di 0. E cos'è che fate? Qui potete prendere tutte le curve che vi piacciono passanti per quel punto, di conseguenza avrete un sacco di curve che passano per di qua, per ognuna di queste curve vedete un vettore tangente alla superficie. Qui ho disegnato solo le rette, avrei potuto anche prendere curve nello spazio dei parametri. Però naturalmente capite subito, facendo lo sviluppo di Taylor della curva, che quello che conta è solamente passa per pi e che vettore tangente ha, perché dall'altra parte calcolo solo le derivate prime. Quindi mi basta vedere essenzialmente le rette passanti per pi nello spazio dei parametri per capire tutto lo spazio tangente alla superficie in quel punto. D'accordo? Fate lo sviluppo di Taylor e vedete che essenzialmente qualunque curva abbiate la approssimate con la retta tangente alla curva e l'immagine dall'altra parte è la stessa perché l'immagine dipende solo dal vettore tangente. Quello che ho dimostrato è che lo spazio tangente in P a X è generato da due vettori, il sigma U calcolato in P e il sigma V calcolato in P. E quindi è spazio vettoriale di dimensione 2. Che è quello che avevo promesso. Ok, quindi adesso sappiamo esattamente cos'è lo spazio a tangente in ogni punto di una superficie. Essenzialmente uno cosa fa? Per definizione prende tutte le curve passanti per quel punto sulla superficie, guarda il vettore tangente e prende insieme tutti questi vettori tangenti. Automaticamente viene uno spazio vettoriale. Naturalmente potresti dimostrare alla mano che è uno spazio vettoriale, cioè che se due vettori sono vettori tangenti, allora anche la somma è un vettore tangente, e che se avete un vettore tangente, qualunque suo multiplo è un vettore tangente. E capite che lo fate combinando le curve che hanno quei tangenti, oppure prendendo la curva, cambiando il parametro in modo da moltiplicare per una costante il vettore tangente. D'accordo? Quindi se volete potete fare alla mano la dimostrazione che è uno spazio vettoriale. Però naturalmente notate che questa strategia è un pochino più elegante, vi dice automaticamente chi sono i generatori, basta prendere le derivate della parametrizzazione, e per questo è interessante avere una parametrizzazione facile da derivare, e vi dice automaticamente che ha dimensione 2, perché? Perché la parametrizzazione ha una jacobiana di rango 2, quindi in tutti i punti genera. Però se volete potete proprio fare l'esercizio base geometria 1, cioè dimostrate con spazio vettoriale sulla definizione. È stabile per somma e moltiplicazione per scalare. Contiene lo 0 ovviamente. Ok, e come descrivere lo spazio tangente? Noi abbiamo varie descrizioni possibili per le superfici, cioè localmente carte, localmente grafico di funzioni, localmente zeri di funzioni, di conseguenza in automatico abbiamo descrizioni diverse per gli spazi tangenti, giusto? Allora, descrizione degli spazi tangenti, rappresentazione. Degli spazi tangenti. Naturalmente, scusate, io insisto a parlare di superfici in R3 perché questa è la teoria di Gauss. Potete sempre cercare di generalizzare a cose di dimensione superiore, e per questo parlo di spazio tangente, se no direi sempre piano tangente nel caso delle superfici, d'accordo? Però generalizzare queste definizioni a dimensione superiore è facile. Dove diventa difficile è solo quando si vuole parlare del normale, perché allora se siete in codimensione 1 c'è un vettore normale, altrimenti la teoria diventa complicata. Rappresentazione di spazi tangenti. Allora, la superficie X può essere data come, allora, localmente delle carte, diciamo, anzi delle parametrizzazioni. Parametrizzazioni, noi preferiamo quelle. Oppure localmente grafico di funzione, oppure localmente zeri di funzioni. E ricordatevi che ci sono in questo caso una condizione di jacobiano di rango 2, jacobiano di rango 2 massimo, in questo caso jacobiano di rango 1, cioè massimo. Nel caso di grafici di funzione automatico, che lo jacobiano è buono. Allora, se rappresentate la superficie come localmente una parametrizzazione locale, allora la parametrizzazione locale la chiamate sigma da U verso R3, diciamo, e quindi manda due U e V in sigma di UV, che è un punto appartenente ad R3. Quindi qua naturalmente fate attenzione, questo qua è una cosa del tipo sigma 1 che dipende da U e da V, sigma 2 che dipende da U e da V, e anzi scriviamo X, X1, X2, X3 che dipende da U e da V. Ok? Due parametri, l'immagine in R3, e sono X1, X2, X3 che dipendono tutti e tre da U e V. E allora, lo spazio tangente nel punto X, nel punto P a questo X, è essenzialmente lo spazio vettoriale generato dalla derivata rispetto a U di sigma e calcolata nel punto P, e la derivata rispetto a V di sigma e calcolata nel punto P. che sono due vettori indipendenti, generano spazio di dimensione 2. Sto pensando che sono già un po'... mi piacerebbe già poter scrivere che il Tx è generato da sigma u e sigma v, che vuol dire, sottinteso, in ogni punto il Tpx, spazio tangente nel punto P, è generato dai due generatori calcolati nel punto P. Naturalmente questo vale su una carta. Però non vi ho ancora detto che cos'è questo T senza il P. Allora, sono incerto se dirvelo adesso o dirlo dopo. Magari finisco adesso il discorso. Ok, qui è chiaro perché l'abbiamo appena fatto. Se abbiamo una parametrizzazione locale, per vedere tutte le curve che passano per quel punto facciamo composizioni, quando facciamo derivate facciamo composizioni delle derivate parziali di sigma. Quindi questo l'abbiamo già fatto, è chiaro. Se abbiamo una cosa che sia localmente un grafico di funzione, e quindi questo volevo dire che è l'immagine del differenziale di sigma calcolato in P, giusto? Perché il differenziale di sigma lo calcolate con la jacobiana di P, che ha esattamente quelle due colonne, quindi è proprio l'immagine della jacobiana. Se è localmente un grafico, la cosa non cambia molto, perché un grafico è un tipo particolare di parametrizzazione, giusto? Cioè, se è in grafico di una funzione, avete una funzione f che va da R2 in R, mc, vabbè, da un aperto di R2 in R, se volete. Allora, la superficie x è il grafico di questa funzione, e com'è che si descrive? Ha una carta da u verso R3, e che manda u,v in, come parametrizzazione, uv, ed f è calcolato in uv. E dunque in questo caso il tpx è generato da che cosa? Dalle derivate, questa sarebbe la parametrizzazione sigma, quindi derivate sigma rispetto a u e la derivata rispetto a v essenzialmente fatte il vettore 1, 0 e poi f derivato rispetto a u è calcolato in p, e il vettore 0, 1 ed f derivato in v è calcolato in p. È un caso particolare di prima, ovviamente, vedete subito che i due generatori sono indipendenti, in questo caso non ha particolari... se avete una superficie come localmente zeri di una funzione, allora la superficie x sarebbero gli zeri di una funzione phi, dove phi è una funzione definita, diciamo, da R3 verso R, che ha la proprietà di avere jacobiano di rango massimo, cioè di rango 1. Allora, come descriviamo lo spazio tangente? Allora, ci pensate un attimo e dite, ho questa funzione phi da R3 in R. Se guardo il differenziale di phi in qualunque punto P, è una funzione da R3 in R lineare. Per di più è di rango 1. E ovviamente cosa fate? Guardate il nucleo. Il tpx sarà il ker del differenziale di phi calcolato in P. È uno spazio vettoriale di dimensione 2, che chiaramente lui è il candidato. E perché? abbiamo diciamo carte locali sigma di x tali che intorno al punto che ci interessa abbiamo u verso R3 sigma, questa funzione phi di cui cerchiamo gli zeri verso R e la composizione ovviamente fa 0. Le superfici che stiamo descrivendo sono gli zeri della funzione phi. Sappiamo che come superficie sarà descritta con delle carte. Le carte vanno da aperti di R2 verso la superficie, naturalmente andare verso la superficie vuol dire che vanno in punti che calcolati in phi fanno 0. E se siamo in questa condizione, cosa succede? Guardate il differenziale di sigma. Il differenziale di sigma va da R2, questo è un aperto di R2, da R2 verso R3. Guardiamo il differenziale di phi. Questo va da R3 verso R. Siccome la composizione delle due funzioni è nulla, la composizione di questi due differenziali è l'approssimazione lineare della composizione che è 0, che è già lineare, quindi questo è 0. Quindi vuol dire che il differenziale di phi composto col differenziale di sigma è uguale a 0. Come al solito queste sono abbreviazioni per dire questo lo calcolo in ogni p e qua lo calcolo nel punto corrispondente per andare in p. Ok? Questo è uguale a 0, cosa vuol dire? Che l'immagine di d sigma è contenuta nel ker di differenziali di phi. I differenziali, ricordatevi, sono funzioni lineari. Non posso parlare del nucleo di phi, phi è una funzione come capita capita. Invece il suo differenziale è una funzione lineare, quindi studio il nucleo. L'immagine di sigma è contenuta nel nucleo di phi, ma hanno la stessa dimensione, quindi sono uguali. Ma stessa dimensione, dunque uguali. L'immagine di d sigma è uguale al nucleo di phi, ma l'immagine di d sigma è esattamente lo spazio tangente. Quindi e il TPX è uguale all'immagine del d sigma calcolato nel punto che va in P. E quindi è uguale al ker di confi calcolato. Quindi morale, per calcolare lo spazio tangente, se abbiamo parametrizzazioni calcoliamo l'immagine del differenziale della parametrizzazione. Se abbiamo la superficie come zero di una funzione, calcoliamo il nucleo del differenziale di quella funzione. Quindi tutto molto semplice e molto simpatico. Ok? Dunque sono le 9:15, quindi sarebbe ora di fare l'intervallo. Magari prima dell'intervallo vi dico quel simbolo che ho usato. Allora, per ogni p appartenente a x abbiamo definito tp di x, che è un sottospazio vettoriale di R alla terza di dimensione 2, dimensione reale 2, che però cambia da punto a punto, che cambia con P. Come facciamo a tener conto di tutti contemporaneamente? Naturalmente inventiamo un simbolo che si chiama TP e si chiama il fibrato tangente. Oh, scusate, non TP di X. Fibrato tangente di X, che per definizione è l'unione disgiunta al variare di P appartenente a X di tutti i TP con X. Naturalmente se li guardate come sottospazi di R3 loro probabilmente si intersecano in una retta, però a noi non interessa che si interseghino, perché il sottospazio a tangente in un punto e a tangente in un altro li consideriamo due cose completamente diverse. Quindi facciamo l'unione disgiunta di questi, e naturalmente da questo insieme qua c'è una mappa canonica pi greco verso x stesso, e che manda come è fatta l'unione disgiunta. Insiemisticamente parlando, l'unione disgiunta è qualcosa di tipo le coppie P, V, dove V appartiene a TP di X. Giusto? Fare l'unione disgiunta vuol dire prendete gli oggetti che avete, ma li indiciate con l'insieme stesso. In quel caso basta il punto. Quindi sono le coppie, il punto e un qualunque suo vettore tangente. Un vettore tangente magari può comparire anche come vettore tangente in un altro punto, ma allora è un altro elemento del fibrato. Qual è la proiezione canonica? La proiezione canonica è quella che manda la coppia P, V nel punto P stesso, in modo tale che quando fate il pi greco antiimmagini di un punto P, quello che trovate è esattamente il TP di X. Quindi dovete pensare di aver preso tutti i piani tangenti, averli impaccati, e ogni piano tangente i suoi vettori vengono mandati nel punto. Quando guardate il punto e fate un'immagine sul fibrato, trovate esattamente il suo piano tangente. C'è tutta una teoria sui fibrati. Fibrati vuol dire essenzialmente spazi sopra un insieme X, in modo tale che le fibre, cioè l'antimmagine di ogni punto, siano in qualche modo una collezione piatta, diciamo, di cose tutte uguali. Per esempio, in questo caso, sempre spazi vettoriali di dimensione 2. Sopra ad ogni punto mettiamo il suo spazio tangente. E la cosa interessante è che noi parleremo di sezioni del fibrato. E dovrò farlo in un modo un po' intuitivo, perché potrei prendere questo oggetto qui e dimostrarvi che lui stesso è una varietà differenziale, cioè che ha delle carte C infinito che lo rendono una varietà differenziale, però non di dimensione 2, ovviamente non una superficie, è qualcosa di un po' più complicato, e questo non voglio farlo, questo è un argomento un pochino delicato. Mentre ogni volta che noi faremo dei conti in modo esplicito, la superficie X, i punti saranno parametrizzati, i vettori tangenti sappiamo come calcolarli in base ai parametri. E quindi avrà senso parlare di funzioni C infinito, per esempio il fatto che stiamo parlando di funzioni reali, di variabile reale. E allora questo si chiama il fibrato tangente, e noi parleremo di sezioni del fibrato tangente, saranno funzioni, e scrivo C infinito tra virgolette, C infinito vuol dire in qualunque parametrizzazione voi usate per la superficie le funzioni che ottenete sono C infinito, sezioni del fibrato tangente saranno funzioni C infinito da x verso il tp x, in modo tale che cioè ad ogni punto associo un qualche vettore, in modo tale che quando faccio la composizione x in tx e poi uso la proiezione, quindi questa la chiamo una sezione, e uso la proiezione verso x, qui ottengo la funzione identica. Questo è un modo complicato di dire una sezione del fibrato tangente è una funzione che ad ogni punto associa un vettore del suo spazio tangente. In modo che a ogni punto associo un vettore, quindi ho una specie di campo vettoriale, e il campo vettoriale lo chiamo C infinito se, guardando i parametri che descrivono il punto, la funzione che gli associa il vettore è una funzione C infinito. Per il momento accontentatevi di questo. Si potrebbe dare al fibrato tangente una struttura di varietà differenziale in modo che questo sia veramente una funzione C infinito ufficialmente, senza guardare in coordinate. Ok, allora questi si chiamano sezioni del fibrato tangente, li chiameremo anche campi vettoriali, perché pensate per esempio a una sfera, vuol dire per ogni punto associargli un vettore tangente. Da punto a punto posso cambiare il vettore tangente, però voglio cambiarlo C infinito, cioè in punti vicini hanno vettori vicini. Allora, facciamo la pausa e vi ricordo, se qualcuno deve ancora recuperare i compiti, ho portato anche i compitini oggi.
Prego. Relativa alla lezione, lei ha scritto, no, cioè quando scrive carta lei tiene in realtà parametrizzazione?
Sì. Oh sì, faccio spesso confusione.
Okay, però è parametrizzazione.
Sì, sì, scriviamo, sì. Quando parte dalla pento di
arrivare la sua superficie è la
parametrizzazione. Però si qua non sa cosa questo è il primo appello. Sì, se ha domande può farle. No, no, può tenere.
Thank you.
Allora, visto che qualcuno mi ha fatto notare, in effetti, quando uno definisce lo spazio tangente, lo fa senza usare cose particolari, dice prendo tutte le curve passanti per il punto che stanno sulla superficie, calcolo tutti i vettori tangenti a queste curve calcolati nel punto. Quindi là non ho un problema di definizione, la definizione è intrinseca. Quando tutte le curve sulla superficie passanti per quel punto, prendo tutti i vettori tangenti che vengono fuori, quello per definizione è un sottospazio di R3, un sottinsieme di R3, poi dimostriamo che è uno spazio vettoriale di dimensione 2. E quando uso una parametrizzazione, uno dovrebbe dimostrare che non dipende dalla parametrizzazione il calcolo. Okay? Il fatto che la definizione fosse intrinseca rende ovvia la questione, però se volete, come piccolo esercizio, il TPX non può essere calcolato con qualunque parametrizzazione, cioè non dipende dalla parametrizzazione che state usando. O perché la definizione è intrinseca, o perché comunque è il nucleo di una mappa, ma quando usate gli zeri, la funzione zero, cioè la funzione ben definita, oppure proprio guardando due parametrizzazioni per cosa differiscono. Fate la composizione con l'inversa, trovate un diffeomorfismo tra aperti di R2, vuol dire che una parametrizzazione è quell'altra composta con un certo diffeomorfismo. Applicate la regola della catena sui differenziali e vedete che l'immagine di un differenziale è semplicemente fatto con composizioni lineari delle immagini dell'altro differenziale. Quindi esercizio, diciamo, analisi bassa, ecco. E tra analisi algebra lineare, essenzialmente, che se avete una matrice che genera un certo spazio vettoriale e la moltiplicate per una matrice invertibile, confrontate le due cose. Ok, allora sappiamo cosa sono le superfici, sappiamo cosa sono gli spazi tangenti in ogni punto della superficie, i piani tangenti, li abbiamo anche impaccati insieme per fare il fibrato tangente, quando ci serve parlare velocemente di tutti gli spazi tangenti in una superficie. Ci resta da dire che cosa sono le funzioni tra superfici. Allora, funzioni, e dopo possiamo entrare a studiare questi oggetti. Funzioni tra superfici. Allora, vorremmo parlare di funzioni differenziabili, naturalmente tra superfici differenziali. Funzioni differenziabili. Differenziabili tra superfici differenziali. Qual è il problema, ovviamente? È che una superficie non è un aperto di R3. Noi sappiamo cosa vuol dire una funzione differenziabile se partiamo da aperti di spazi euclidei, cioè sappiamo, sapete dall'analisi. Qui il dominio non è un aperto, di solito, anzi, è qualcosa di molto lontano essere un aperto, è piuttosto un chiuso. E per parlare di differenziabilità, naturalmente, uno deve poter derivare in tutte le direzioni, ma quando avete una funzione che è definita solo su una superficie, non potete derivare in tutte le direzioni. Potete derivarla solo dove la superficie ha spazio tangente. E quindi anche dire cos'è una funzione tra due superfici non è così ovvio. Allora, prendiamo x e y, superfici immerse in R3, diciamo, una funzione insiemistica f, chiamarla f forse non è granché perché chiamo tutto f, vabbè, pazienza, f da x a y, quindi insiemistica, questo sappiamo cosa dire una funzione insiemistica da un insieme a un altro, ok? Si dice una funzione differenziabile o to cure una funzione tra superfici differenziabili se soddisfa a una delle seguenti proprietà, che naturalmente sono equivalenti tra loro. E se le superfici sono descritte con parametrizzazioni, se x e y sono descritte tramite parametrizzazioni barra carte, allora esiste questa sia una parametrizzazione per x, sigma, questa è una parametrizzazione, chiamiamola tau, per y, questa è la funzione f che ci interessa, deve esistere una funzione qua c infinito che rende commutativo questo diagramma, cioè la funzione data tra le due superfici deve essere essenzialmente la composizione con le parametrizzazioni di una funzione C infinito tra i due aperti di R2, e quindi ha senso dire cosa vuol dire C infinito, che fanno da carta. Allora esiste una funzione di questo tipo C infinito su un atlante, diciamo. Che vuol dire essenzialmente per ogni punto di x c'è un intorno, per ogni immagine f di p in y un'altra carta, e tra i due aperti che fanno le parametrizzazioni deve esserci una funzione c infinito che descrive esattamente quella funzione. Allora, se x e y sono descritte tramite parametrizzazioni o carte, noi chiediamo questo: una funzione per essere c infinito, per essere differenziabile, deve essere una funzione insiemistica che sulle carte di tutto un ricoprimento, cioè su un atlante, si fattorizza attraverso funzioni C infinito tra gli aperti di R2 che descrivono le parametrizzazioni. E se invece avete una descrizione come zeri, x, y sono descritte come localmente zeri di funzioni, e allora naturalmente loro essenzialmente sono che cosa? Sono sottoinsiemi di R3 descritti come zeri di qualcosa. E in questo caso la cosa giusta da pretendere, diciamo, è che la funzione fxy, quando pensate x e pensate che sia contenuto in un aperto di R3, semplicemente pensando a un piccolo ispessimento di questa funzione, cioè in ogni punto una piccola pallina in R3 che contenga un suo intorno, che questo sia immerso in un V bar anche lui aperto di R3, eventualmente molto piccolo intorno alla superficie, e che ci sia una funzione C infinito qui che descrive F quando vi restringete a X e Y. Cioè, in altre parole, chiedete che quella funzione si estenda a una funzione C infinito da un piccolo intorno aperto che contiene X a un piccolo aperto di R3 che contiene Y. Cioè, le funzioni da X e Y saranno restrizioni, le funzioni differenziabili saranno restrizioni a X di funzioni differenziabili da un piccolo aperto che contiene X. Prego.
L'apice di epsilon e di epsilon cos'è?
L'apice?
È
un C infinito. E vuol dire funzione C infinito, scusate. ammetto che allora questa è una funzione C infinito, esattamente come questa, chiedevo C infinito, nessun problema. Ammetto che le C, le epsilon e altre cose si somigliano tutte, prego. No, 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 quello che dico è, perché la funzione f da x a y sia considerata differenziabile, bisogna che quella funzione f sia la restrizione a x di una funzione differenziabile da un piccolo aperto di R3 che contiene x a un altro aperto di R3 che contiene y. Cioè bisogna che la funzione f si estenda a una funzione differenziabile un pochino dentro ad R3. E che vuol dire intorno ad ogni punto di x ci deve essere una pallina in R3 in cui quella funzione può essere definita come c infinito. Naturalmente l'estensione non sarà unica, ci interessa solo che esista un'estensione C infinito. Se ne trovate una, ne trovate tante, chiaramente, basta modificarle un pochino con funzioni facili. Però per dire che una funzione tra due varietà differenziabili è C infinito, cioè una funzione differenziabile, dobbiamo in qualche modo appoggiarci agli aperti di R2 o di R3. Se avete le carte, chiedete che quella funzione composta con le carte sia differenziabile tra aperti di R2. Se questo è definito come un sottoinsieme di R3 0 di qualcosa, chiedete che quella funzione si estenda un pochino dentro ad R3, una funzione differenziabile. E le due condizioni sono equivalenti, non è proprio banale, ma non credo sia difficile come esercizio. E questa comunque è una definizione, cioè in ogni caso tutte le funzioni che considereremo tra superfici saranno funzioni che sulle carte, tra i due aperti delle carte, sono differenziabili come aperti di R2, oppure che si estendono come funzioni differenziabili tra aperti di R3 che contengono x e y rispettivamente. Ok, a cosa ci serve questo? Ci servirà per definire cosa sono, per esempio, le isometrie tra due superfici. Cosa vuol dire che due superfici hanno, come dire, la stessa metrica? E quello che ci serve per questo essenzialmente è, sì, ho un po' di tempo per farlo, è definire cos'è il differenziale delle funzioni tra superfici. Nella pratica naturalmente basterà avere una funzione che manda i punti di una sfera, per esempio nei punti di un piano, in modo tale che in funzione dei parametri della sfera le funzioni in questione siano C infinito. Quindi la pratica sarà molto semplice. Se f piccolo da x a y è funzione differenziabile, definiamo, siccome è differenziabile, definiamo il differenziale. Definiamo il differenziale di f in questo modo. Il d con f sarà una funzione dal fibrato tangente in x al fibrato tangente in y. Allora, prima abbiamo finito il secondo semestre essenzialmente facendovi il riassunto. Prego. Prego.
C'è una sveglia che suona da 20 minuti, distrae un po'.
Non è mia, di che è una sveglia? Perché io non riesco a sentirla, quindi è in un suo intorno. Ok, trovate la sveglia. No, immagino sia un telefonino, nel senso che non penso che non si porti via una sveglia. A meno che non sia molto forte la sveglia. Potrebbe essere anche nel piano di sotto. Ma c'è ancora? Ma, mi sto chiedendo se può essere questo. Ah, queste cose possono nascondere anche sveglie, cioè non ho nessuna certezza su cosa ci sia dietro. Ok, sorry, quindi consiglierei a tutti di controllare quella in tasca, ma detto questo non so altro fare. Nel primo semestre, per funzioni da RN in RM, abbiamo detto, ricordato dall'analisi, che cos'è il differenziale. Giusto. Naturalmente N ed RM sono casi particolari di varietà differenziale, solo che per ogni punto P appartenente ad R alla N, quando fate lo spazio tangente in P ad RN, è esattamente tutto RN. Quando prendete un aperto di RN in ogni suo punto e guardate chi sono le curve che passano per quel punto, andate in qualunque direzione, avete tutta la stella di rette, per esempio. Quindi quando calcolate i vettori tangenti sono tutti i possibili vettori tangenti di RN. Quindi il differenziale di questa funzione, calcolato in un punto P, andrà dal TPRN verso il T immagine FDP di R alla M. Comunque questo è RN e questo è RM. E quindi uno dice che il differenziale di una funzione è una funzione lineare e continua da Rn in Rm, anche se qui partite naturalmente da U aperto di Rn, perché in ogni caso per ogni punto dell'aperto lo spazio tangente in quel punto a tutto Rn è tutto Rn in quell'aperto. E quindi di solito si dice che il differenziale di una funzione va da Rn in Rm, solo che è una funzione lineare continua, quella che meglio approssima la funzione f vicino a quel punto. Differenziale in f di p in un vettore v, che cos'è la migliore approssimazione lineare di f intorno a quel punto? Cioè essenzialmente prendete la derivata direzionale di V nella direzione di F e poi la calcolate nel punto P. Questa cosa in analisi è semplice perché parlate solo di funzioni da aperti di Rn in R, un altro M. Okay? In questo caso gli spazi tangenti sono sempre Rn ed Rm in tutti i punti, quindi pensate che i differenziali siano funzioni da Rm in Rn, pensate in ogni punto. Qui è la stessa cosa, solo che bisogna stare attenti che non potete derivare in tutte le direzioni perché la funzione è definita solo sulla superficie, quindi potete derivare solo nelle direzioni in cui la superficie vi permette di muovervi. E quindi differenziale, allora se f è funzione differenziabile, definiamo il differenziale di f in questo modo: è una funzione da figurato tangente a figurato tangente, che tra parentesi rende commutativo questo diagramma, ma non ha molta importanza, sarà automatico. Definita così: il differenziale di f calcolato nel punto P sarà una funzione dal tpx verso il tf di p di y, lineare continua, banale perché sono spazi di dimensione finita. Il d con f di p calcolato in un vettore v, per definizione che cosa sarà? Allora, il vettore v, siccome appartiene al tpx, lui automaticamente per definizione v è il gamma primo calcolato in 0 per una curva gamma definita da meno epsilon epsilon verso x, che manda 0 in il punto P, e tale che gamma primo calcolato in 0 sia esattamente il vettore V, giusto? Per definizione un vettore tangente nasce così, è il vettore tangente di una curva che sta in X e che passa per P. Allora, cosa facciamo di una curva che va in X passante per P? Beh, ovviamente la componiamo con F, così va in y, quindi è una curva adesso per composizione che va verso y. Naturalmente il punto 0 qui adesso finisce in f calcolato in p, che è un punto di y. Quindi fate questa composizione, f composto gamma, questa è una curva, fate la derivata, la calcolate in 0. Questo è un vettore nel TF di P di Y per definizione, perché è un vettore tangente di una curva che passa per F di P e sta dentro a Y. Quindi questa è la definizione. Quindi notate che questa è una generalizzazione notevole di quello che si fa in analisi. In analisi non c'è il problema, in ogni punto lo spazio tangente è diverso. Usate solo aperti di Rn, in ogni punto lo spazio tangente è Rn. Quindi i differenziali sono funzioni definite su tutto Rn a valori in Rn. Invece nel caso di differenziali di funzioni tra funzioni, per un fissato punto avete lo spazio tangente, cambia il punto, cambia lo spazio tangente e potete fare la derivazione di dire qual è l'immagine di un vettore dello spazio tangente solo per i vettori dello spazio tangente, perché solo in quel caso sono descritti con delle curve che stanno sulla superficie, potete comporre con la funzione, ottenere una curva che sta sull'altra superficie e calcolargli il vettore tangente. Quindi automaticamente sarà una funzione che va dallo spazio tangente in un punto, lo spazio tangente nel punto immagine, ma questi non sono tutto Rn ovviamente, non sono tutto Rn. Che problemi ci sono nel fare questa definizione? Allora, c'è un problema di buona definizione ovviamente, perché se cambio curva che ha lo stesso vettore tangente, vorrei vedere che il risultato sia lo stesso vettore sul tangente di FP. Allora, notate, qui abbiamo definito il differenziale in questo modo: è una funzione tra i due fibrati che rispetta i punti, quindi è una funzione per ogni punto del fibrato tangente di un punto e fibrato tangente del punto immagine. Come si calcola? Su un vettore V che è gamma primo calcolato in 0, si calcola come la composizione di gamma con F derivata e calcolata in 0. Apparentemente notate che in questa parte del simbolo non compare gamma. Compare solo P e V. Ok, quindi anche solo per giustificare il simbolo, diciamo, bisognerebbe giustificare il fatto che la definizione di FP calcolato in V dipende da FPV, ma non dipende dalla curva gamma usata per il calcolo, per la definizione. E naturalmente deve essere tale che gamma di 0 è uguale a P e gamma primo calcolato in 0 è uguale a P. E in altre parole, qualunque curva è tale che E gamma è contenuta in X, naturalmente. Qualunque curva contenuta in X passante per P con quel vettore tangente, quando applicate la definizione vi darà lo stesso vettore tangente nel codominio. Allora, questo è un piccolo problema, uno scioglilingua del tipo composizione di derivazioni, come al solito. Non lo faccio, ma se volete lo facciamo la volta prossima, però provateci da soli, se ci riuscite benissimo, se no me lo chiedete. Ok, allora, naturalmente questa definizione, una volta detto che è una buona definizione, è operativa, cioè se volete calcolare l'immagine di un vettore tangente, sapete come fare, prendete una curva che ce l'ha come tangente, fate la composizione e poi derivate la curva opposta. E naturalmente questo è proprio operativo, cioè potete fare i conti e vedere il risultato. E che cosa c'entra con... deve essere una generalizzazione di questo, naturalmente, però quando derivate nel senso dell'analisi voi usate le derivate direzionali. Come si confrontano le due cose? Cioè come possiamo dire, anche nel caso di superfici, la differenziazione di una funzione in termini di fare derivate direzionali. Sì, naturalmente si può fare ed è molto utile farlo, però per fare questo essenzialmente bisogna ricordarsi che più o meno in analisi dovreste aver visto una corrispondenza tra vettori e derivazioni direzionali in Rn. Allora, diciamo in Rn c'è una corrispondenza tra vettori di Rn e derivazioni direzionali a un vettore, diciamo v1 puntini puntini vn. Che cosa associate? V1 vn sono numeri di Rn, associate una derivazione direzionale che è somme v con i de in deis con i. Giusto? Avete le derivate parziali, le derivate parziali sono le derivate lungo i vettori canonici, vettori della base canonica. Qualunque combinazione lineare di derivate è una derivata, nel senso che rispetta la linearità e la regola di Leibniz. E quando fate la derivata direzionale in una certa direzione, cos'è che fate? Decidete la direzione, prendete la funzione, fate un incremento in quella direzione, epsilon volte più quello, diviso a epsilon, fate il limite, viene un valore. E questa è la derivata direzionale lungo quella direzione. E quindi è chiaro che in ogni direzione avete una derivata direzionale e c'è questa corrispondenza tra vettori di Rn e derivazioni. Ai vettori E con I corrispondono le derivate parziali dei indice con I. Naturalmente nel caso di Rn è piuttosto facile perché naturalmente i vettori sono cose globali, anche le derivazioni sono cose globali, nel senso che agiscono su tutte le funzioni differenziabili. Ci mettiamo in R3 per esempio. In R3 ai vettori di coordinate x1, x2, x3 si rischia di fare confusione con questo, mettiamo v1, v2, v3, corrispondono le derivate direzionali, che sarebbe il dv, questo è il vettore v, la derivata direzionale è la derivata v1 dende x1 più v2 dende x2 più v3 dende x3. Notate che questo vale per ogni punto, cioè in ogni punto avete tutte e tre le derivate direzionali, quindi non ho bisogno di specificare in che punto sono, ok? Quando siamo su aperti. Invece quando siamo su una superficie, in punti diversi non posso derivare in tutte le direzioni, posso derivare solo nelle direzioni del suo spazio tangente, in quel punto. Quindi questa corrispondenza si restringe a una corrispondenza tra il TPX, che è uno spazio vettoriale di dimensione 2, e certe derivazioni sottospazio di dimensione 2 di derivazioni direzionali. Cioè, siccome c'è una corrispondenza tra R alla terza e le derivazioni direzionali in R alla terza, prendete un sottospazio di R alla terza, per esempio lo spazio tangente TPX di una fissata superficie in un certo punto, corrispondentemente c'è un sottospazio di derivazioni direzionali, quali ovviamente quelle che si scrivono con le combinazioni lineari che danno i vettori tangenti, solo quelli. E naturalmente può essere difficile nel caso specifico scriverlo, ma in ogni caso è una cosa ovvia, cioè se il vettore V è in TPX, allora la derivazione corrispondente D con V è esattamente quella combinazione lineare. Notate che è una derivazione esattamente in direzione tangente alla superficie in quel punto. Quindi uno può pensare che quelle sono derivazioni che agiscono sulle funzioni che stanno sulla superficie. Le funzioni che stanno sulla superficie sono definite sulla superficie, quando vado in direzione tangente alla superficie la funzione posso calcolarla. Ok, questa di solito le derivazioni le pensiamo come qualcosa che ad ogni funzione associa un numero, oppure ad ogni funzione associa una funzione se lasciate correre il numero. Quindi queste sono cose che vanno dalle funzioni C infinito, diciamo in R, e questa qua va pensata da qualcosa che prende funzioni C infinito definite sulla X e va a valori in R. E funzioni C infinito definite su X, non necessariamente su un aperto di R3. E a questo dovreste essere abituati, cioè corrispondenza tra vettori e derivazioni, e pensare alle derivazioni come funzioni. Le derivazioni cosa fanno? Prendono funzioni e vi restituiscono qualcos'altro. Di solito restituiscono un vettore, un numero, oppure li pensate come al variare del punto, allora diventano funzioni, mandano funzioni in funzioni. Ok, allora in questo modo come possiamo interpretare il differenziale? Allora, il differenziale di F calcolato in P e calcolato in un vettore V, chiamo così il vettore, dopo lo lascio variare su tutta la superficie con un campo, allora diventa per definizione F composto gamma derivato calcolato in 0, se gamma è una curva, gamma di 0 è uguale a P, gamma primo di 0 è uguale al vettore xi. Notate, ho fatto tacere le variabili, quindi adesso bisogna fare attenzione a cosa succede. F composto gamma è calcolato rispetto alla variabile T di gamma. D'accordo? Quindi bisogna fare derivate composte. Come si fa a fare derivate composte? Fate le somme df in dxi calcolo nel punto P, poi faccio la derivata di xi rispetto a t, però in sostanza è la derivata della curva, quindi gamma con i, è calcolata nel punto 0. naturalmente gamma primo calcolato in 0 e il den dei t di gamma calcolato in 0. Ok, quindi questi qua sono esattamente le componenti di x. Questo è gamma i primo calcolato in 0, puntini puntini, gamma, n primo calcolato in 0, siamo in dimensione 3, ma potrei scriverlo in generale. Quindi questi sono esattamente gli x con i. Quindi questa è esattamente una combinazione somme su i, gli x con i moltiplicati per le derivate parziali di rispetto a xi di f e poi calcolato in p, insomma. Però insomma potete leggerlo così: somme su i xi con i den di xi calcolato in f e poi calcolato in p. E questo è la derivata parziale rispetto a xi calcolata in f e poi calcolata in p. Credo di non aver fatto nessuna cosa strana in questi passaggi. Questa, il primo passaggio è la definizione, da f di p calcolato in xi è f composto gamma derivato calcolato in 0, per definizione, dove gamma è la curva fatta in quel modo. In 0 passa per p, la sua derivata in 0 è esattamente xi. Cosa vuol dire la sua derivata in 0 è esattamente xi? Quando faccio la derivata rispetto ai parametri, ottengo esattamente, calcolato in p, ottengo esattamente le coordinate x1, xn del vettore xi, che è un vettore tangente alla superficie. Allora qui ho semplicemente applicato la regola di composizione. La derivata del composto è la composizione delle derivate. Che derivate compaiono? Compaiono le derivate della curva rispetto al parametro, quindi esattamente i coefficienti xi con i del vettore di partenza, e le derivate parziali di f rispetto a x, agli x con i. Quindi è questa combinazione lineare, è questa. Adesso leggiamo questa formula senza il punto. Questa formula senza il punto vi dice df calcolato in xi. Quindi scriverla senza il punto vuol dire che penso di scegliere un vettore tangente xi in ogni punto, cioè scelgo un campo vettoriale, una sezione del filato tangente. Vedo qual è il risultato. Il risultato è la derivata direzionale rispetto a xi calcolata nella funzione f. E siccome la derivata direzionale di solito è inutile scrivere d, scrivo xi calcolato in f. In questo caso xi qui è un vettore tangente, qui è la derivazione corrispondente. Ecco, questa formula è quella che vi giustifica essenzialmente tutta la il fatto di confondere i vettori di Rn con direzioni per le derivazioni in Rn. Il differenziale di una funzione calcolata in un punto e calcolata in un vettore è esattamente prendere quella funzione, derivarla in direzione di quel vettore e poi calcolarla nel punto. Il differenziale calcolato in un vettore è la derivazione direzionale in direzione di quel vettore della funzione stessa. Allora, questa non deve essere una sorpresa, analisi più o meno avete fatto questo, quello che è importante per noi è che adesso lo applichiamo non a tutti i vettori di Rn, ma ai vettori del fibrato tangente di una superficie. Il risultato automaticamente è un vettore del fibrato tangente dell'altra superficie. Quindi lo slogan è quello dell'analisi. Il differenziale di f calcolato nel vettore tangente xi è la derivazione direzionale di F nella direzione. Allora, problema. Se xi, virgola, eta sono campi vettoriali, in Tx, cioè vuol dire sezione del fibrato tangente, vuol dire sono vettori tangenti che dipendono dai punti, per ogni punto scelto un vettore tangente. Okay? Quindi dovete pensare che xi ed eta dipendono dai parametri della superficie. Allora, xi ed eta li posso pensare sia come funzioni vettoriali, sia come derivazioni, direzioni in cui derivare. E quindi posso, come dire, pensare xi come derivazione e applicarlo ad eta, o pensare eta come derivazione e applicarlo a xi in quanto campo vettoriale, cioè in quanto funzioni, e vedere che risultati fanno. Posso anche pensare naturalmente di pensarli entrambi come derivazioni e fare la composizione, cioè prima applico una derivazione, poi applico l'altra derivazione e vedere cosa succede, pensandoli come cose che agiscono sulle funzioni e dando certi risultati. Quindi morale, dare un senso, problema, dare un senso alle espressioni xi composto eta e eta composto xi. Allora, sono campi vettoriali, si possono pensare come vettori dipendenti dai parametri. O come e come derivazioni direzionali. Quindi, come dicevo, posso pensare a uno come derivazione e l'altro come cosa da derivare e viceversa. Posso pensarli entrambi come derivazioni e pensare di fare la composizione, dare un senso a queste espressioni e vedere che non sono derivazioni. Direzionali. Cioè non sono vettori tangenti. Ma questa espressione xi virgola eta, che è xi composto eta meno eta composto xi, è una derivazione direzionale in una direzione tangente. Questa cosa è filosofica, però siccome sono le 10:18 non è tempo di farla, ne riparliamo la settimana prossima, però se provate a pensarci sarà una delle cose più utili da capire, non indispensabile, si può fare tutto senza, ma se capite questo si capisce molto meglio un bel pezzo della teoria che faremo. E allora ci vediamo la settimana prossima.